Dio sia lodato. Romani, capitolo 1, il verso 16 dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto per fede vivrà. Il giusto per fede vivrà. Ed ora leggiamo nel libro di Abacuc, per brevità, capitolo 2, verso 4, egli è pieno di orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Il giusto per la sua fede vivrà. Ci sono due testi qui, e Paolo sembra che riferisca il verso di Abacuc, ma c'è una piccola differenza fra Abacuc e Paolo. L'avete notata? Ve lo ripeto, i due versi, e ve li metto a confronto. Paolo dice ai Romani: il giusto per fede vivrà. Abacuc dice: il giusto per la sua fede vivrà. C'è una differenza? Il giusto per fede vivrà, il giusto per la sua fede vivrà. C'è la piccola parola sua, sua. E questa sera io voglio parlarvi della fede che viene da Dio, la fede che diventa una fede personale. Possiamo dire che tu sei giusto e per la tua fede vivrai. Paolo parla in senso generale, sta scrivendo ai Romani una lettera e sta dicendo in generale: il giusto per fede vivrà. Sta presentando l'Evangelo, questo Evangelo che è la potenza di Dio. E potenza di Dio per chi? Solo per chi crede. Infatti dice: essa è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E poi aggiunge: il giusto per fede vivrà. Ma dobbiamo prendere questo verso e trasportarlo in noi, nella nostra vita personale. Possiamo dire: il giusto, tu che sei giusto, vivrai per la tua fede nella parola di Dio. La fede è un dono del Signore molto importante, è un dono di Dio che deve nascere e crescere nei cuori dell'uomo. E questa sera io voglio chiedere: Signore, aumentami la fede. Lo vogliamo? Sapete, quando il Signore ha avvertito Simon Pietro, sapete, Gesù è Dio, sapeva quello che capitava già prima che capitassero le cose, disse: Simone, Simone, il diavolo mi ha chiesto di setacciarti, vagliarti come si vaglia il grano. Sapete come si vaglia il grano? Si butta il grano nel vaglio, nel setaccio, cadono le scorie e rimane il grano. Mentre il diavolo voleva setacciare Pietro perché tutto quello che era buono cadesse e rimanesse quello che era cattivo. E allora Gesù dice: Satana mi ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Vedete, Gesù parla della fede di Pietro. E lui ha pregato affinché la sua fede non venisse meno. Paolo, più tardi, scrive ai Romani, poi scrive in un'altra chiesa, ai Tessalonicesi, e dice: io prego per la vostra fede e lo faccio intensamente, lo faccio ogni volta. Perché? Perché possa vedere colmate le lacune della vostra fede. E parla della fede personale della Chiesa dei Tessalonicesi. La fede di questi cari aveva delle lacune, aveva delle mancanze, aveva delle carenze, una fede che era debole. E Paolo dice: io prego che affinché il Signore colmi le lacune, le mancanze, i deficit. Voglio aggiungere altri sinonimi perché sia chiaro. Voglio pregare per voi perché la vostra fede non abbia difetti, la vostra fede non sia zoppa, la vostra fede non tremi, la vostra fede non sia bambina, la vostra fede non sia acerba, la vostra fede non sia debole, non sia fiacca. Io prego che la vostra fede sia forte. Il diavolo vuole indebolire la nostra fede. Il diavolo vuole anzi fare scomparire la fede. Il diavolo vuole impedire la nascita della fede. Il diavolo e il mondo che ci circonda vuole far sì che la fede non germogli proprio. Ma Gesù è venuto invece l'opposto. È venuto perché la fede nasca, cresca, si sviluppi e maturi in ogni uomo. Vogliamo questa fede? C'è una fede naturale, e vi faccio un esempio, la fede naturale, la fede umana, e c'è una fede divina. C'è differenza fra le due cose, la fede umana e la fede divina. Qual è la fede umana? La fede umana è quella semplice fiducia che tu hai, per esempio, quando vai, prendi un pullman. Chi ha preso un pullman di recente? Un treno, un aereo. Tu vai, ti assicuri che sia quello, vai al giusto binario e ti assicuri, è questo il mio treno, vai, ti siedi, magari c'hai il posto prenotato e ti siedi. E siccome devono passare delle ore, cosa fai? Cosa fai quando prendi il treno? Sai che devi passare una giornata sul treno. Oggi abbiamo tanti mezzi per trascorrere il tempo. Uno potrebbe essere l'iPad, no? Ti colleghi via internet, magari se è una freccia rossa, un internet, un Italo, e ti metti o il telefonino o un bel libro, meglio ancora se è la Bibbia. E ti metti a leggere. O dici: ma io mi sono alzato presto oggi per venire a prendere il treno e mi faccio un bel pisolino. E non ti domandi: ma che farà l'autista? È vero che succedono ci sono gli incidenti, ma tu hai una fede naturale, vai, magari ti metti a dormire. Comunque abbiamo questa fede, vero? Una fede naturale. Prendi l'ascensore, schiacci e tu credi che se hai schiacciato qui il piano numero 5, arriverai al piano numero 5. Coltivi l'orto, zappi l'orto, prendi la bustina di prezzemolo, lo semini, hai una certa fede naturale che viene il prezzemolo, non ti vengono le carote, hai visto il prezzemolo, è una fede naturale che ti porta a credere, così. Questa è una fede umana, ma c'è una fede divina. E noi a volte camminiamo nel campo della religione, camminiamo con la fede umana. E camminiamo con una fede umana che è debole, una fede che non ha consistenza, che non ha efficacia. Camminiamo, anche seguiamo una religione, seguiamo delle tradizioni, seguiamo anche delle norme, dei riti, ma seguiamo tutto questo con una fede naturale, ma è una fede giocattolo. È come se noi avessimo una pistola d'acqua e volessimo andare a combattere contro i nemici. Quella fede non ha efficacia. C'è una fede che viene da Dio. E infatti, ascoltate attentamente, in Romani capitolo 10, il verso 17, dice questa parola: così la fede, sento la musica dolce delle pagine, e quindi vi faccio sfogliare la Bibbia in modo che possiate leggere, perché potreste dire: pastore, sta dicendo qualche cosa che non è vero. Meglio che leggo, così mi assicuro che quello che dice è la verità. Fai bene, leggi con me. Romani 10, 17. Così la fede viene. Guardate l'importanza di questa parola. La fede, ditemi voi, viene. La fede viene. Non è la fede umana che c'hai dentro. La fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. E questa sera questo miracolo può succedere. Se la Bibbia dice la fede viene, vuol dire che non c'è. Nella mia vita, nel mio cuore, non c'era. La fede è venuta. È venuta. E da chi è venuta? Da Dio, per lo Spirito Santo, mediante la Bibbia. La Sacra Scrittura, questa parola è spirito e vita. La Bibbia ha la potenza di far nascere quella virtù che nel cuore dell'uomo non c'è. La fede potente che salva. Ecco perché Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo. Perché non mi vergogno? Perché questo Evangelo io lo predico con tanta efficacia ed entusiasmo, perché questo Evangelo è la potenza di Dio. Per che cosa? Per la salvezza di chiunque crede, di chiunque ha fede, di chiunque, ascoltando l'Evangelo, crede in queste verità, crede in questo messaggio, crede in quest'opera che Cristo è venuto a compiere alla croce. E se io credo nelle parole dell'Evangelo, allora la potenza della parola, dello Spirito Santo, mediante la mia fede, si concretizza, si realizza e si manifesta nella nostra vita. Signore, donami questa fede. La fede viene. La fede viene. Vuoi che venga la fede? Alleluia. Se uno ti bussa così alla porta o fa glinglong, tu vai a aprire e lo fai venire in casa. Lo fai entrare in casa. La fede viene se tu la ospiti. La fede viene se tu la desideri. Dice: no, questo qui è il vicino di casa che mi viene sempre a disturbare, faccio finta che non ci sono, che non sento, e lo tieni fuori. Ma se c'è qualcuno che ti fa piacere, lo fai entrare, lo fai venire. Gesù dice: io sono alla porta e busso. Se tu odi la mia voce e mi apri, io entro, ceno con te e tu ceni con me. La fede viene, la fede viene. Ancora adesso la fede viene, ancora oggi nel 2016 la fede viene, ancora questa sera la fede può venire nel tuo cuore, ma perché venga nel tuo cuore devi ospitarla. La vuoi? La vuoi la fede? E allora ritorniamo al nostro testo di partenza: il giusto per fede vivrà. Se io faccio venire questa fede, questa fede mi fa vivere. E Abacuc dice: il giusto per la sua fede vivrà. Questa fede che viene nel tuo cuore diventa la tua fede personale. E non è la fede di tua moglie, di tuo marito, dei fratelli, delle sorelle, è la tua. È questo che io voglio la mia fede. Quell'arma che mi appartiene, che vive dentro di me, che agisce dentro di me, che opera dentro di me, che manifesta dentro di me. Io voglio quella fede. E infatti Gesù, guardando quella donna che disse: Signore, anche i cagnolini aspettano che cadano le briciole dalla tavola dei loro padroni, così anch'io sono qui, aspetto che tu mi dai qualche briciola del tuo amore, della tua grazia. Gesù, ascoltando quella donna cananea, disse: donna, grande è la tua fede. La tua fede. Poi aggiunge: in tutto Israele non ho visto una fede simile. In quelli che sono dei religiosi, che vanno al tempio, alla sinagoga, che leggono i rotoli della legge, in quella gente che dovrebbe avere una grande fede, non l'ho vista. L'ho vista in questa cananea, in questa donna pagana, in questa donna che poco conosce la Bibbia. In questa donna ho visto una grande fede. E il Signore si complimenta e dice: grande è la tua fede. Io voglio questa fede. E che cosa fa la fede? La prima cosa che noi vogliamo è che la fede salvi. Salvi, la fede salvifica. Quando ai Romani, stiamo leggendo ai Romani, abbiamo letto il verso 1, verso 17, che parla: il giusto per la fede vivrà. Abbiamo letto in Romani 10, 17, la fede viene dall'udire la parola del Signore. Nel capitolo 5 dei Romani, verso 1, dice: avete dinanzi la Bibbia? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questa fede che viene da Dio, questa fede divina, questa fede che viene mediante l'ascolto della parola del Signore, questa fede ti giustifica. Giustificati dunque per fede. Non sei tu che ti giustifichi, non sei tu che vai davanti al Padre e dici: no, io sono una brava persona, non ho fatto niente di male, cerchi di giustificarti. No, la giustificazione è quella che tu hai quando credi nel Signore Gesù Cristo, che è morto per te, in colui che ha portato per te i tuoi peccati, che ha patito e sofferto e ha sparso il suo sangue per te. Quando credi in Gesù, nella croce, quando credi nell'opera del Calvario, quando credi nell'Evangelo, tu sei giustificato. Come il ladrone che era sulla croce, vi ricordate? Ce n'era uno che lo offendeva, che lo disprezzava, che lo criticava. Pensate, stava soffrendo anche lui sulla croce e non aveva il minimo timore di Dio. Se tu sei il Cristo, scendi giù di croce, salva te stesso e salva anche noi, su, fatti vedere. Che parole arroganti. L'altro invece dice: ma non ti vergogni, non hai neanche un po' di timore di Dio, quest'uomo non ha fatto nulla di male. Noi meritiamo questa colpa, meritiamo questa condanna, noi meritiamo la morte. Erano dei criminali, avevano ucciso, la legge era severa a quel tempo: chi di spada ferisce, di spada perisce, occhio per occhio, dente per dente. Ma costui non ha fatto niente di male. E nel dire quello stava dicendo: io sono un peccatore, io sono un miserabile, io sono indegno, ma lui è innocente. E poi si rivolge a Gesù e gli dice: che belle parole, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Alleluia. Che cosa aveva quell'uomo? Una fede divina. Aveva sentito la parola di Dio, aveva sentito Gesù che diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Aveva sentito l'Evangelo, aveva creduto in Dio e aveva realizzato che quel Gesù di Nazareth che stava morendo era il re che sarebbe entrato nel regno di Dio, un re che aveva autorità di fare entrare o di tenere fuori dal regno di Dio. E per quello gli chiede: quando tu entrerai nel tuo regno, ricordati di me. Ricordati, perché tu hai l'autorità come re di tutta la terra, hai un regno che ti aspetta, accoglimi nel tuo regno. E Gesù gli dice: oggi sarai
con me in paradiso. Ecco la fede che salva.
Non è la fede che fa opere. Non aveva più possibilità di operare, di camminare, di fare pellegrinaggi, di fare penitenze. Era anche lui sulla croce. Poteva solo parlare, solo chiedere, solo pregare. E gli ha detto: ti prego, ricordati di me. È stato sufficiente. Ed è sufficiente anche per te in questo culto. Se preghi con fede, se credi con tutto il cuore che Gesù è morto per te, tu sei salvato, tu sei giustificato, tu sei redento, tu sei liberato dal peccato. Una fede divina, una fede che salva. Ma attenzione, sto per concludere, può capitare che possiamo avere anche una fede carisma dello Spirito Santo, un dono eccezionale, estemporaneo, che ci fa fare delle cose che vanno al di là di ogni immaginazione. La Bibbia dice in Corinzi, al capitolo 12, al verso 9, ha un altro fede mediante il medesimo spirito, ha un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito. Fede, il carisma della fede. Questo carisma della fede, questo dono della fede, è il dono che per esempio ha ricevuto Pietro e Giovanni quando entrarono nel Tempio, videro uno zoppo che stendeva la mano per chiedere l'elemosina. E Pietro si rivolge e gli dice: non ho né oro né argento, ma una cosa ho. Ecco qui il dono della fede. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. E in quell'istante lo zoppo si alza, cammina e segue addirittura saltando, giubilando Pietro e Giovanni. E questo è il dono della fede. Il dono della fede. E noi vogliamo ricercare non solo la fede divina che salva, non solo la fede che ci fa realizzare appunto la giustificazione. Vogliamo anche richiedere: Signore, donaci la grazia di essere usati da te in modo potente. Il dono della fede è la capacità soprannaturale di fare, di dire qualcosa come se Dio stesso parlasse tramite noi. Certamente non è che da quel momento Pietro risuscitava tutti i morti o faceva camminare tutti gli zoppi e guarisse tutti gli ammalati. Ci sono delle cose speciali che fa Dio, secondo la sua volontà, però Dio ha bisogno di strumenti, Dio ha bisogno di canali, Dio ha bisogno di veicoli, Dio ha bisogno di uomini e di donne che fanno venire la fede. La fede viene dall'udire, la fede viene e ti salva, la fede viene e ti fa credere, ti rende giusto. Ma la fede ti può fare anche delle cose straordinarie. E allora, fratelli, la Chiesa oggi che deve fare? Che devo fare io? Cosa devi fare tu? Dobbiamo cercare il Signore affinché ci dia la fede. Concludo parlandovi della fede frutto dello Spirito. Questa fede è la fede che vacilla, cresce, che adesso è matura, che adesso è acerba e può diventare matura. Ed è la fede che tante volte ci delude, perché in noi non sempre è così solida. La fede che salva è uguale per tutti. La fede salvifica, chiunque crede è salvato. E ce l'hanno tutti. La fede è dono dello Spirito, carisma dello Spirito, può avvenire in qualche persona speciale, in momenti speciali, in situazioni speciali, e voglia Dio accompagnare la predicazione con queste manifestazioni. Però, fratelli, il giusto per la sua fede vivrà. La fede che ti ha salvato, questa fede che è nata in te come una pianticella, deve essere irrigata, deve essere scalzata come si fa con le piante, deve essere concimata perché diventi una pianta che metta radici, che diventi forte, che porti frutto e frutto maturo. In Galati capitolo 5 verso 22 dice il frutto dello Spirito. Ve lo leggo io, non prendetelo perché prenderemo del tempo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, pietà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. La parola fedeltà è la stessa radice per fede. È la fede che diventa perseverante. È un po' come due che si sposano, si amano, però poi hanno detto sì al matrimonio, poi hanno la costanza, hanno una fede che prosegue, così quella che ti lega con Dio per sempre. Amen? Però questa fede non deve vacillare. La fede come frutto dello Spirito potrebbe essere acerba, come quando tu prendi una mela che non è ancora matura. Non la mangi, aspetti lì che si matura. Quando c'è un bel frutto maturo, lo vedi. Lo prendi dall'albero, lo tocchi, è morbido. E dice, questo è pronto. Tu lo vedi da lontano, il frutto maturo. Lo realizzi, poi ti avvicini, lo vai a raccogliere, è morbido, si arrende al tatto, si arrende al tatto. E già pregusti la sua dolcezza. La mia fede com'è? Il Signore vuole questa fede, una fede matura, una fede dolce, una fede saporita al gusto di Dio. Signore, aumentami la fede, donami fede, fammi crescere la fede, perché il giusto per la sua fede vivrà. Vuoi una fede così? Ascolta la Bibbia, leggi la Bibbia, medita la Scrittura, prega il Signore e la fede verrà, e la fede nascerà, e la fede crescerà, e la fede maturerà, e la fede ti farà vivere, vivere, vivere in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore.